Storie di fantasmi per il dopo cena di Jerome K. Jerome. Illustrazioni di Umberto Mischi. Edizioni Bianco e Nero. Legge Adriano Braidotti. La mia storia. Non appena mio zio ebbe terminato la sua storia, come vi ho già detto, mi alzai e dissi che ero pronto a dormire nella camera azzurra. Augurai la buonanotte a tutti, entrai nella camera infestata e chiusi la porta. Le cose cominciarono ad andarmi male fin dall'inizio. La candela cadde dal portacandele e continuò a cadere ogni volta che la raccoglievo e la rimettevo a posto. Non ho mai visto una candela tanto scivolosa. Alla fine mi infuriai e la buttai dalla finestra. Così mi tolsi i vestiti e andai a letto al buio. Non avevo per niente sonno e mi sdraiai a guardare il soffitto. Rimasi così sdraiato per circa mezz'ora. Avevo dimenticato completamente il fantasma quando, lanciando per caso un'occhiata alla camera, notai uno spettro dall'aria particolarmente soddisfatta. Era seduto in poltrona, vicino al fuoco, e fumava una lunga pipa fantasma. Sul momento immaginai di sognare. Mi alzai a vedere e mi stropicciai gli occhi. No, era davvero un fantasma. Attraverso il suo corpo potevo vedere la spalliera della poltrona. Lo spettro guardò verso di me. Si tolse dalle labbra la pipa fantasma e mi fece un cenno di saluto con la testa. Non mi sentivo per nulla spaventato, anzi, mi faceva piacere vederlo. Così dissi: «Buonasera, è stata una giornata fredda». Rispose che non l'aveva notato, ma che se lo dicevo doveva essere vero. Restammo in silenzio per qualche secondo, poi aggiunsi: «Se non sbaglio, ho l'onore di parlare con il fantasma del signore che ebbe quell'incidente con il cantante». Sorrise e disse che ero molto buono a ricordarlo. In fondo si trattava solo dell'uccisione di un cantante. La sua risposta mi stupì. Mi ero aspettato un gemito di rimorso al ricordo del suo crimine. Al contrario, il fantasma pareva piuttosto orgoglioso della cosa. Pensai allora che forse non si sarebbe offeso se gli avessi chiesto anche del suonatore dell'organetto. «È vero che lei ha dato una mano ad ammazzare anche il contadinello italiano che venne in città con un organetto?» Questa volta il fantasma si arrabbiò.
«Ho dato una mano?»
esclamò indignato.
«E chi si permette di dire che avrei solo dato una mano? Il giovanotto l'ho ucciso io e da solo! Nessuno mi ha aiutato! Chi osa dire che non è stata tutta opera mia?»
Lo calmai, gli assicurai che non avevo mai dubitato che egli fosse l'unico vero assassino del suonatore di organetto. E poi continuai chiedendogli cosa avesse fatto con il corpo del suonatore di cornetta, quello che non era mai più uscito da casa sua. Chiese:
«A quale si riferisce?»
«Erano più d'uno?» mi informai. Sorrise e tossì leggermente. Disse che non voleva vantarsi, ma di suonatori di cornetta ne aveva uccisi 7.
«Oh, povero me!» replicai. «Deve aver avuto un gran affare con tutti questi omicidi!»
mi rispose che non voleva sembrare un presuntuoso, ma in effetti pochi fantasmi potevano affermare di aver avuto una vita utile come la sua. Tirò qualche boccata di pipa in silenzio e io restai ad osservarlo. Non avevo mai visto un fantasma che fumava la pipa e la cosa suscitava il mio interesse. Tanto per riprendere la conversazione, gli chiesi che qualità di tabacco usava.
Tabacco fantasma Cavendish.
Spiegò che il fantasma di tutto il tabacco che un uomo ha fumato durante la vita gli apparteneva una volta morto. Disse che aveva fumato un bel po' quando era vivo. Perciò adesso aveva una buona scorta di tabacco fantasma. Osservai che quella era una cosa utile da sapere e decisi di fumare più tabacco che potevo prima di morire. Pensai che potevo anche cominciare subito. Così gli chiesi se potevo fargli compagnia con una pipatina. E lui fece:
«Vai, vecchio!»
Fu così che facemmo amicizia e mi raccontò tutti i suoi crimini. Non aveva mica assassinato solo musicisti. Il mio amico mi disse che spesso attirava in casa i venditori di focaccine e li ingozzava della loro stessa merce fino a farli crepare. In quel modo ne aveva zittiti 18. Poi c'erano i giovanotti e le signorine che recitavano poesie lunghe e tristi alle feste, o i giovanotti che la sera tardi suonavano la fisarmonica in mezzo alla strada. Assassinati a gruppi di 10. Gli chiesi allora perché ora aspettava gli altri fantasmi, i fantasmi del cantante e del suonatore di cornetta e della banda musicale tedesca di cui ci aveva raccontato lo zio John. Sorrise e disse che non sarebbero più tornati. «Come? Beh, non è vero allora che vi incontrate qui ogni anno la vigilia di Natale per una bella rissa che dura fino al canto del gallo?» gli chiesi. Mi disse che una volta era così. Per 25 anni, la vigilia di Natale, avevano lottato in quella stanza. Ma poi, uno per uno, li aveva sistemati tutti. Cioè, li aveva distrutti e resi assolutamente incapaci di infestare. Nessuno di loro avrebbe mai più meritato il nome di fantasma. L'ultimo l'aveva fatto fuori proprio quella sera. «Ma lei continuerà a venire, anche se loro non ci sono più, vero?» gli dissi. «So che dispiacerebbe a tutti in questa casa perderla.»
«Ah, non lo so! Non c'è nulla che mi attragga qui, adesso! A meno che...» aggiunse gentilmente. «A meno che non ci sia tu!» «Verrò, se dormirai qui la prossima vigilia di Natale!» «Ti ho preso in simpatia! Tu non scappi via strillando!» E non ti si drizzano i capelli sulla testa? Non hai idea di quanto sia stufo di vedere gente con i capelli dritti in testa.
Disse che gli dava sui nervi. Proprio allora arrivò un leggero rumore dal cortile e lui sobbalzò. Rimase in silenzio, ascoltando attentamente. Poi fece un sospiro di sollievo.
«Ah, tutto a posto!» mormorò. «Ho avuto paura che fosse il gallo. Sai, al canto del gallo devo andare.»
«Oh, ma è presto!» dissi. «Che diamine! Siamo solo a metà della notte!»
«Questo non fa nessuna differenza! Quando canta il gallo, noi fantasmi dobbiamo svanire.»
«Ah, non lo sapevo!» commentai.
Pensa che un mio amico infestava una casa dove avevano dei galli in cantina. Tutte le volte che un poliziotto di notte si avvicinava alla cantina e illuminava la finestra con la torcia, il vecchio gallo pensava che fosse il sole e incominciava a cantare come un matto. E allora, naturalmente, il mio povero amico fantasma doveva svanire.
Fui d'accordo sul fatto che la cosa sembrava molto ingiusta.
«Oh, è tutto organizzato in modo assurdo»,
continuò piuttosto arrabbiato.
«L'ho detto tante volte a chi stabilisce le regole di queste cose. Fissa un'ora precisa, diciamo le 4 del mattino d'estate e le 6 d'inverno. Così, seppure uno stupido gallo si mette a cantare nel cuore della notte, noi siamo costretti a tornare a casa».
«E come fate quando non c'è un gallo nei dintorni?» mi informai. Stava per rispondere quando, di nuovo, sobbalzò e tese l'orecchio. Questa volta si sentì chiaramente il gallo della casa vicina cantare due volte.
«Ecco, questo è quello che dobbiamo sopportare. Ma che ora è?»
Guardai l'orologio e gli dissi che erano le 3:30.
«Gli torcerò il collo a quel maledetto uccello se lo prendo!»
sbottò il fantasma e si preparò ad andarsene. «Se puoi aspettare mezzo minuto, farò un pezzetto di strada con te», dissi alzandomi dal letto.
«Sei molto buono, ma mi pare una cattiveria a trascinarti fuori da qui».
«Ma no, 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 mi fa piacere fare una passeggiata». Mi vestì, presi l'ombrello. Lui mi prese sotto braccio e uscimmo insieme. Proprio al cancello incontrammo Jones, uno dei poliziotti del paese.
«Buonanotte, Jones!»
dissi in tono particolarmente gentile, perché dopo tutto era la vigilia di Natale.
«Buonanotte, signore!»
rispose l'uomo, ed io notai che lo aveva detto un po' sgarbatamente.
«Posso chiederle cosa sta facendo?»
mi chiese Jones.
«Oh, è tutto a posto! Sto solo accompagnando un mio amico per un pezzo di strada».
«Quale amico?»
mi chiese il poliziotto. Risi. «Naturalmente per lei è invisibile. È il fantasma del signore che uccise il cantante. Arrivo giusto fino all'angolo con lui.
Se vuole accettare il mio consiglio, saluti qui il suo amico e torni dentro»,
disse Jones severamente.
«Forse non si è reso conto che sta andando in giro con addosso soltanto una camicia da notte e un paio di stivali. Dove sono i suoi pantaloni?»
I modi di quell'uomo non mi piacquero per niente. Dissi:
«Jones, ho l'impressione che lei abbia bevuto. I miei pantaloni sono dove devono essere, indosso a me».
«Ebbene, adesso però non li ha»,
ribatté Jones.
«Credo di sapere cosa indosso», protestai.
«Anch'io penso che dovrebbe saperlo»,
rispose.
«Ma evidentemente non è così. Adesso lei viene con me».
A questo punto, zio John si affacciò alla porta di casa, svegliato, immagino, dallo scambio di battute piuttosto vivace tra me e Jones. Allo stesso tempo, zia Mary comparve alla finestra, con la cuffia da notte in testa. Spiegai loro l'errore del poliziotto, cercando di non dare troppa importanza a quanto stava accadendo per non mettere nei guai Jones. Mi girai verso il fantasma del criminale perché confermasse le mie parole, ma
se n'era andato. Mi aveva lasciato senza una parola, senza neppure salutarmi.
Che se ne fosse andato in quel modo, lo trovai una scortesia così grande che scoppiai in lacrime.
Zio John mi venne a prendere e mi riportò a casa. Nella mia stanza poi scoprì che il poliziotto Jones, dopo tutto, aveva ragione. Non avevo messo i pantaloni. Erano ancora appesi alla spalliera del letto. Immagino di averli dimenticati, nell'ansia di non far aspettare il fantasma.
Questi sono i fatti, esattamente come sono accaduti. Questa è la mia autentica storia di fantasmi. E davvero, non capisco come da questi fatti siano potute venir fuori tante chiacchiere e menzogne sul mio conto. Tante bugie sul fatto che la vigilia di Natale io mi fossi ubriacato e avessi dato un indegno spettacolo, mettendo in imbarazzo la mia famiglia, girando per la strada in mutande e raccontando storie assurde.